come sei grande, bisogna conoscerti, chi potrà comprenderti? Oh Cristo, che io ti conosca e ti poiché tu sei la luce, lascia che un raggio di questa luce divina invada la mia povera anima, affinché io possa vederti e comprenderti. Metti in me una grande fede in te, affinché tutte le tue parole siano per me altrettante luci che mi illuminano e mi facciano venire a te e seguirmi per le vie della giustizia e della verità. O Cristo, tu sei il mio Signore e il mio solo ed unico Maestro. Parla, io voglio ascoltarti e mettere in pratica la tua parola, rappresentare la tua divina parola, perché so che viene dal cielo. Voglio ascoltarla, meditarla, metterla in pratica, perché nella tua parola c'è la vita, la gioia, la pace e la felicità. Alla Signore, tu sei il Signore, il Maestro, e io voglio ascoltare solo
te. Ispira, o Signore, le nostre azioni, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Riprendiamo allora il nostro testo. Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo. Fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi, di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. La città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi, su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che le necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. E in tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si debbono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Abbiamo terminato il nostro cammino la volta scorsa con il ricordo della profezia di Paolo e con il problema che questa profezia pone, perché non sappiamo con precisione quale sia stata la sorte di Paolo dopo la prigionia che conclude la narrazione degli Atti degli Apostoli. Dopo aver annunciato questo, Paolo fa quel giuramento solenne che è impressionante, perché dice: attesto solennemente che io sono innocente del sangue di tutti. Essere innocente del sangue vuol dire non essere partecipi di un omicidio. Uno porta il sangue di qualcuno quando l'ha ammazzato. Caino, dopo aver ammazzato Abele, dice che si sente dire che il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. E Caino si sente, come si dice, schiacciato da questo sangue che lui ha versato. E Paolo dice di non aver versato il sangue di nessuno. E vuol dire evidentemente no, che non ha ammazzato nessuno, ma siccome l'annuncio del Vangelo è per lui questione di vita o di morte, dire che è innocente del sangue vuol dire proclamare che il suo annuncio del Vangelo è stato un annuncio completo. Non ha ingannato nessuno, non ha nascosto niente a nessuno, non ha cercato di piacere agli uomini, di ottenere dei risultati favorevoli tacendo alcune parti della volontà di Dio. È stato pulito con un cuore semplice, senza doppi fini, e quindi in una obbedienza piena e proprio trasparente alla volontà di Dio. È innocente del sangue di tutti. Dice: perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Quel non mi sono sottratto vuol dire evidentemente che gli è costato qualche cosa. Cioè la tentazione di sottrarsi è una tentazione inevitabile quando il compito che uno deve svolgere è un compito scomodo in alcune sue dimensioni, e quindi preferirebbe non svolgerlo fino in fondo. Questo sembra essere il modo di pensare di Paolo. E dice: il mio dovere era quello di annunciarvi tutta la volontà di Dio. E il padre Dupont spiega che questa volontà di Dio può essere interpretata in due modi diversi. O come il disegno di Dio sul mondo e sulla vita cristiana in modo particolare, cioè quel disegno di cui parla la lettera agli Efesini quando dice che, capitolo primo, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, e quella volontà di Dio, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Allora c'è un disegno di Dio sul mondo e sulla storia. Questo disegno è riassunto, portato a pienezza in Gesù di Nazaret. E il disegno è che tutto il mondo, l'universo intero, cioè tutto quello che è oggetto della creazione di Dio, della creazione materiale,
abbia in Cristo la sua pienezza di forma, la sua pienezza di significato. Il significato dell'universo è scritto lì, nella sua vita, nella sua morte e nella sua risurrezione. E il disegno di Dio è esattamente questo, questa è la sua volontà. Quella che ha fatto conoscere ai credenti, dove il conoscerlo è uno dei grandi doni della grazia del Signore per noi. Ma dice in questo caso però, molto probabilmente quella volontà di Dio fa riferimento a quelle condizioni necessarie che l'uomo deve realizzare perché il regno di Dio sia il destino della sua vita, per non essere escluso dal regno di Dio. Paolo questo discorso qui lo fa più di una volta. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6, dice, quando ci sono dei cristiani che si appellano ai tribunali pagani per sistemare le loro questioni, secondo Paolo questo è una sconfitta perché non dovrebbero mai avere delle liti tra di loro, siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, questo ai fratelli, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulti, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Cioè, espressioni di questo genere Paolo le conosce e le usa, le trovate nella lettera ai Galati, le trovate nella lettera agli Efesini. Vuol dire mettere chiaro davanti ai credenti le esigenze della loro vocazione. Essere cristiani è una dignità grande, è essere partecipi dell'eredità del Signore, ma questa dignità comporta una responsabilità. È una dottrina antica questa, che la scelta del Signore sia impegnativa per l'uomo. Se nel profeta Amos c'è una espressione impressionante, siamo a metà dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi è antichissima. Soltanto voi io ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. Ho conosciuto nel senso di ho amato, ho scelto. Per questo vi farò scontare tutte le vostre iniquità. Siccome siete il mio popolo, con gli altri posso chiudere un mezzo occhio e fare uno sconto. Con voi no. Vi farò scontare tutte le vostre iniquità. Ed è qualche cosa di questo genere quello che sta all'origine della prospettiva di Paolo secondo il padre Dupont, cioè quella etica cristiana che è necessario interiorizzare perché il dono della grazia che ci è arrivato gratuitamente, non per nostro merito, non venga sciupato e cancellato. Che cosa vuol dire? Un elenco di leggi, di precetti? Si potrebbe anche fare una cosa di questo genere. Quando io ho studiato morale sul libro di Padre Zalba, la morale era fondamentalmente una morale giuridica, con alcuni principi e le deduzioni da tutti i principi nelle applicazioni, nei casi. Quindi era un organismo molto ben costruito, molto logico e ferreo nella sua logica interna, ma rigido. E questo ci pone un pochino in difficoltà, perché man mano che viviamo diventa sempre più consapevole la nostra dimensione di storia, di storicità. L'uomo vive nella storia e la storia per natura sua è un cambiamento continuo, e il cambiamento continuo chiede inevitabilmente sempre degli atteggiamenti nuovi. Cambia la storia, cambia la nostra vita, cambia il bene concreto che possiamo e dobbiamo fare nella nostra esistenza. Quindi le regole ci stanno bene, sono utili, ma non riescono mai a esprimere è la volontà di Dio in pienezza. Ci mettono sull'orientamento, ma forse bisogna fare quel passo che c'è nel Nuovo Testamento e c'è in San Paolo con molta chiarezza, del ricondurre tutte queste norme possibili al comandamento fondamentale dell'amore. Quando si chiede a Gesù qual è il comandamento più importante della legge, risponde: ami il prossimo tuo come te stesso, insieme a quel amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Sono due precetti che sono nell'Antico Testamento, non sono collegati tra loro nell'Antico Testamento, uno è nel Deuteronomio, l'altro è nel Levitico, e Gesù li prende e li unisce in una specie di legame indissolubile, perché sembra dal suo punto di vista che non sia possibile amare il Signore con tutto il cuore se non si ama nello stesso tempo anche il prossimo. E imparare questo, insegnare questo, vuol dire permettere ai cristiani di avere una luce, un orientamento in tutte le scelte che loro fanno. Quindi su questo dobbiamo cercare di lavorare il più possibile. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, vuol dire evidentemente eliminare qualunque radice o qualunque forma di idolatria che mette accanto a Dio qualche cosa, dandogli un potere salvifico o una obbedienza piena. Questa è dovuta solo al Signore, solo Lui è degno di essere amato con tutto il cuore. E il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. E ricordate che nella lettera ai Romani Paolo riassume tutta la legge in questo comandamento, perché dice: non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il prossimo tuo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Quindi questo è quello che dobbiamo insegnare. E il pasticcio è naturalmente questa parola amore, perché è una parola che abbiamo sempre sulla bocca, ma che non è chiarissima, perché lo si usa in contesti diversissimi e molte volte anche contraddittori. Uno può fare riferimento a quei tre significati dell'amore nel vocabolario greco. Ci sono quei tre termini famosi che sono l'eros, la filia e l'agape. L'eros come amore di desiderio, la filia come amore di reciprocità e l'agape come amore di generosità. Ma credo che si possa riassumere il discorso molto semplicemente così. L'amore si esprime in due dimensioni collegate tra loro. La prima è l'apprezzamento del valore dell'altro. Quando sei davanti a una persona, ti rendi conto, sai e riconosci che quella persona è un valore, che la sua esistenza è un bene. Quindi lo apprezzi. È bello che tu viva, è una cosa buona che tu viva, la tua esistenza è preziosa ai miei occhi, è preziosa nel contesto del mondo. Questo apprezzamento è fondamentale. E il secondo si lega con questo: io voglio che tu viva. E voglio che tu viva vuol dire è la mia scelta è a favore della tua vita, per cui quello che posso fare lo farò tenendo presente questo orizzonte importante, tenendo presente certamente il mio bene, ma tenendo presente anche il tuo, perché la tua esistenza mi è preziosa. come mi è preziosa naturalmente la mia. La mia. Allora, le forme di amore sono diversissime. C'è l'amore dei figli, dei genitori, dello sposo e della sposa. C'è l'amore della società, c'è l'amore degli amici, c'è l'amore dei poveri, c'è l'amore in chissà quante dimensioni di espressione. Ma sempre gli atteggiamenti sono questi. È bello che tu viva e quindi voglio e opero perché tu viva. Per quello che dipende da me, si intende, però prendo questo atteggiamento. Allora, l'amore ha sempre queste caratteristiche. E se lo prendete in questo senso, si capisce che l'amore si innesta in tutto quello che l'uomo fa. È perché in tutto quello che l'uomo fa cambia se stesso e può cambiare anche il mondo. Non voglio dire che deve fare delle rivoluzioni, però quando produce qualche cosa nel mondo, anche solo una parola, entra nel mondo, ha il suo peso più o meno grande secondo le situazioni, ma e allora la cosa fondamentale dell'amore diventa che le mie scelte sono nella ricerca del mio bene, del mio bene. Ciascuno può amare gli altri solo se accetta se stesso, la sua vita, e la riconosce come positiva e come buona. E la ama. Bisogna amare se stessi nel senso giusto. Bisogna che questo amore si apra anche al prossimo e bisogna che si apra anche al prossimo futuro, cioè alle generazioni che verranno, perché noi siamo legati con gli altri nella esperienza quotidiana, ma siamo legati con le generazioni che ci hanno precedute e con le generazioni che verranno dopo. E quindi ci sono tutte insieme queste dimensioni dell'amore: amare me, amare gli altri e amare quelli che verranno. E amare se stessi è problematico perché lo si potrebbe confondere con l'egoismo negativo. E amare se stessi vuol dire sapere distinguere il proprio bene, quello che è bene vero, e saperlo distinguere dal bene apparente. Bene apparente è quello che attira o soddisfa o seduce immediatamente, non c'è bisogno di pensare e di riflettere. Ma il bene vero è invece quello che l'uomo sceglie quando sceglie nel modo giusto, quando sceglie quindi con attenzione, con intelligenza, con riflessione, con ponderazione, con libertà, nella ricerca del bene. Quando l'uomo fa questo, allora ama se stesso, perché questo lo fa crescere, questo lo fa vivere. Non vuol dire che lo fa vegetare, lo fa vivere, cioè gli permette di vivere una esistenza umana autentica, che ha valore, che è significativa per lui e per gli altri. Naturalmente il problema grosso che sta dietro a quello che sto dicendo è che per sapere qual è il bene dell'uomo bisogna sapere che cos'è un uomo. E questa scienza del che cos'è un uomo pare che sia in difficoltà grosse nella cultura contemporanea. Perché la prospettiva delle scienze che evidentemente dominano il pensiero contemporaneo, rischia molte volte di diventare una prospettiva riduttiva. Le scienze hanno un loro oggetto, hanno un loro metodo, e oggetto e metodo determinano evidentemente il tipo di immagine che ne viene come conclusione. Ora, se uno usa semplicemente le scienze fisiche biologiche e per studiare l'uomo, quello che gli viene fuori è qualche cosa che assomiglia all'uomo, ma non è un uomo. Non è un uomo. È significativo, qualche tempo fa, un anno o due fa, Aldo Agazzi, che è un epistemologo, ha speso tutta la vita per studiare la scienza, i metodi della scienza e tutte queste cose qui. È filosofo, quindi, della conoscenza. Ha pubblicato un libro e gli ha messo come titolo Dimostrare l'esistenza dell'uomo, che è paradossale. Una volta si scrivevano i libri per dimostrare l'esistenza di Dio. Siccome Dio non si vede, bisogna trovare un modo di arrivare all'affermazione che Dio c'è. Beh, dimostrare l'esistenza dell'uomo. Perché un libro di questo genere? Perché l'uomo vive nel mondo e vive in un contesto concreto che è il contesto della vita del mondo. Per l'uomo vivere vuol dire essere attenti al mondo, come sono attenti tutti i viventi. I viventi si muovono nel mondo e sono attenti al mondo, dalle piante in poi. Vuol dire essere intelligenti. L'uomo è intelligente, ma in questo vale anche per gli animali, perlomeno per gli animali superiori, che sono intelligenti, e come se lo sono. Ma poi l'uomo è riflessivo, e questo non vale più per gli animali. Riflessivo vuol dire che quando l'uomo ha fatto un atto di intelligenza, non si ferma lì, pone il suo atto di intelligenza sotto i riflettori, per verificare se è un atto di intelligenza corretto o sbagliato. Perché mica tutti gli atti di intelligenza sono veri. Ci sono tutta una serie di atti di intelligenza che noi facciamo quando leggiamo un libro giallo, che sono falsi, perché alla fine scopriremo che il colpevole è un altro rispetto a quello che avevamo immaginato. Ma gli atti di intelligenza li abbiamo fatti, perché avevamo degli strumenti, dei dati. Il problema è che gli atti di intelligenza devono essere sottomessi alla verifica, alla riflessione. E l'uomo fa così. In scienza si fa così, no? Ho l'intuizione di una formula che mi risolve un problema, però devo verificarla, faccio l'esperimento. Più esperimenti faccio, meglio è, per vedere se rispondono sempre a quella formula che io ho immaginato. Quindi bisogna riflettere. E questo è tipicamente umano. Ma per arrivare a un giudizio bisogna riflettere, non basta essere intelligenti. Ma una volta che ho ripensato, valutato, non è ancora arrivata la fine, perché devo scegliere, devo operare. Per operare devo avere davanti tutte le possibilità che mi si aprono e devo valutarle e pesarle una con l'altra. Perché delle volte c'è da scegliere il bene invece che il male, delle volte c'è da scegliere il bene maggiore rispetto a un bene minore, ma per poter scegliere bisogna che io li soppesi. È tutto il cammino di riflessione prima della decisione, è questo. Poi arrivo alla decisione e la decisione mi apre all'azione. Tutto questo è l'uomo. Ora, il problema è riconoscerlo così, perché la tentazione oggi è quella di considerare l'uomo come un animale un pochino più complesso degli altri, ma fondamentalmente simile. Ora, questo dal punto di vista biologico ci sta, ma questo non ci sta dal punto di vista dell'esperienza umana. È il cammino che l'uomo ha fatto, è un cammino di riflessione, di scelta, di azione morale e quindi di comportamenti valutati e giudicati in concreto. E il cammino dell'amore chiede di fare questo. Cioè, ci si innamora spontaneamente, ma l'innamoramento diventa amore quando diventa una scelta libera, consapevole e valutata della persona, in cui una persona mette in gioco se stesso nel rapporto con gli altri. L'innamoramento è prezioso, è preziosissimo, perché stacca l'adolescente dall'autosufficienza, costringe un adolescente a rendersi conto che non è bello solo lui, che c'è bello qualcun altro, che non è intelligente solo lui, che c'è intelligente qualcun altro, e così via. E quindi ha una funzione preziosa, ma è l'inizio dell'amore, è lo stimolo. Poi bisogna imparare a conoscersi, e poi bisogna imparare a valutare la sintonia, i progetti che abbiamo in comune, le differenze e la possibilità di una vita in comune, o tutte queste cose qui, se uno vuole essere umano nelle scelte. Ora, il problema dell'amore è lì, è imparare a diventare umani nella propria esistenza e, dal punto di vista cristiano, anche simili a Cristo, in somiglianza con Cristo, cioè umanizzare le esperienze e cristianizzare le esperienze. E questo vale per tutto quello che l'uomo fa, a cominciare dalla famiglia. La famiglia è preziosissima, non c'è bisogno di dimostrarlo, ma ha una regola, ed è la regola del comunismo pieno, cioè ciascuno in famiglia deve collaborare al bene della famiglia con quello che può, e ciascuno in famiglia riceve quello di cui ha bisogno per vivere in quanto è possibile alla famiglia. E questo è il comunismo perfetto, che nella famiglia è possibile per quel legame di amore che unisce gli sposi e che unisce i genitori con i figli. E la regola è essenzialmente questa, per cui in famiglia si impara l'amore, si impara ad amare, e si impara da quando si ha un anno, 3 anni. Non si impara quando ci si innamora. Se uno è egoista, è egoista anche negli innamoramenti. Se non ha un cammino di amore, se non ha imparato a accettare la vita degli altri, ad apprezzare la vita degli altri, a volere bene alla sua e a considerare la sua insieme con il bene di tutta la famiglia. Si deve imparare questo. E allora il cammino cristiano conduce in questa direzione qui, esige la pratica dell'amore nella famiglia. Ma mica solo nella famiglia, la esige nel lavoro. E il lavoro, dice Paolo alla fine, voi sapete che alle necessità mie di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani, in tutte le maniere vi ho dimostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse, sia più beati nel dare che nel ricevere. E vuol dire, qui è un lavoro che aiuta anche gli altri. Ma sempre il lavoro umano aiuta gli altri. Il lavoro di un buon panettiere aiuta a vivere. Il lavoro di un buon medico aiuta a vivere. Il lavoro, qualunque lavoro, se è fatto, una volta si diceva, con scienza e coscienza, aiuta gli altri a vivere. Se è fatto come Dio comanda. Ma fatto come Dio comanda vuol dire che uno deve avere la capacità, l'abilità di fare il suo lavoro. Vuol dire che deve studiare o che deve fare pratica e tutto questo per esercitare il lavoro. Questo si chiama amore. È una forma di amore. Non ha generalmente dei grandi movimenti sentimentali, però è un contributo effettivo al bene della propria vita e al bene della vita altrui. Quindi bisogna insegnare a vivere il lavoro come una forma di carità, di amore. È doverosa, perché attraverso il lavoro uno si prende una quota parte della fatica necessaria per vivere. L'uomo per vivere ha bisogno di faticare, deve lavorare in qualche modo, e con il lavoro uno se ne prende la sua quota parte, una piccola parte. Però bisogna che sia un lavoro fatto bene, e quindi bisogna che abbia studiato o imparato il lavoro, e bisogna che sia un lavoro fatto onestamente, e quindi non un lavoro mafioso, che è un lavoro di rapina. Ma anche il lavoro sta dentro alla carità, e bisogna che i cristiani lo sappiano. Ci sta la politica, evidentemente. Se è vero che la politica è una forma eminente di carità, come diceva San Paolo VI, non c'è dubbio, perché la politica è l'arte del bene comune, è l'arte di fare confluire tutta la vita di una società per il benessere di tutti i cittadini, perlomeno della maggior parte dei cittadini, quelli che si possono raggiungere. E fare funzionare la politica bene, fare funzionare il potere bene, è un atto di amore, che richiede anche questo, evidentemente, studio, ma però è fondamentale, richiede amore per l'uomo, richiede lucidità, capacità di decidere, e così via, e tutto questo. Questo vale per i politici che sono al Parlamento, ma in democrazia vale anche per quelli che vanno a votare, perché andare a votare è un diritto, è in qualche modo anche un dovere, non è un dovere giuridico codificato, però è un dovere di votare, ma di votare bene. Votare bene vuol dire votare tenendo presente non l'interesse mio o della mia parte, ma l'interesse della società, il bene della società, e riuscire a fare questo cammino qui non è facilissimo. Come non è facilissimo riuscire a interiorizzare la consapevolezza che le tasse sono una forma di carità. Non sono gradevoli, non sono mai state gradevoli per nessuno le tasse, ma sono un contributo evidentemente al bene sociale, altrimenti la società non funziona e ci sono tutta una serie di povertà o di bisogni che rimangono scoperti. Quindi ci vuole anche questo. Anche questo fa parte dell'amore. E fare funzionare l'economia. L'economia è fondamentale per la vita delle famiglie, delle persone, evidentemente. Ma, caro mio, farla funzionare non è la cosa più facile di questo mondo, perché gli interessi contrapposti ci sono, e riuscire a operare in modo che questi interessi non facciano saltare il rapporto e la fiducia reciproca, che nell'economia è indispensabile, ma facciano crescere la capacità di creare una ricchezza sana e distribuibile, questo qui è fondamentale, entra nell'educazione all'umanità, e naturalmente ci entra anche il campo immenso e problematico della sessualità. Noi per secoli siamo vissuti con una convinzione di fondo che era semplicemente questo: per un cristiano i rapporti sessuali sono leciti all'interno del matrimonio. E il resto veniva come conseguenza di questo, per preliminari, per tutto quello che può accompagnare il fidanzamento, la vita matrimoniale, tutte queste cose. La società in cui viviamo, questa evidenza qui non ce l'ha mica tanto. Per noi era pacifico. Dopo i peccati ci sono sempre stati, ma questo non ha mai fatto un problema enorme per il cristianesimo, perché che il peccato accompagni il nostro cammino, questo lo abbiamo saputo da sempre, e nei confronti dei peccati in ambito sessuale c'è sempre stata la consapevolezza che forse la piena avvertenza che il deliberato consenso non è sempre così pieno e quindi la responsabilità non è sempre perfetta. Però adesso non mi interessa questo. Quello che mi interessa è che siamo in un contesto totalmente diverso, dove l'immagine, la prospettiva è quella del non ci sono regole se non il rispetto della libertà dell'altro. Ora, non ci sono regole è un'affermazione che può apparire liberante, però vuol dire fondamentalmente che la sessualità non ha senso, non ha significati. La si può mettere in un modo o nell'altro, come a uno garba. Vuol dire alla fine che non significa niente in sé. Ed è significativo. E qualche anno fa, nel 2022, quello psicologo analitico che è Luigi Zoia ha scritto un libro intitolato Il declino del desiderio, sottotitolo Perché il mondo sta rinunciando al sesso. Il declino del desiderio. Questo è una constatazione di fatto. E nelle inchieste ci si rende conto che il desiderio sessuale è meno vivo. C'è da spiegare il perché, perché è un mondo dove la sessualità è da tutte le parti, non c'è una pubblicità senza un richiamo di tipo sessuale, e però il risultato pare che sia questo qui, il declino del desiderio. E all'origine ci sta questa svalutazione del valore, perché se una cosa non chiede nessuna attenzione, vuol dire che è irrilevante, non c'è, e se è irrilevante può evidentemente essere un piacere immediato, ma non è un piacere umano, non risponde al bisogno dell'uomo. L'uomo ha bisogno di piaceri significativi, che abbiano un valore, che diano dignità, perché l'uomo nel modo di vivere la sessualità mette in gioco se stesso, la sua persona, la sua immagine, è la sua figura di rapporto con l'altro, di rispetto o di dominio o quello che volete, di violenza o di dialogo. La sessualità da questo punto di vista è un elemento essenziale evidentemente della vita della persona e delicato perché, ripeto, uno mette in gioco quello che ha di più intimo. È il suo corpo e i suoi sentimenti, i suoi atteggiamenti interiori. E allora trovare in questo il comportamento che sia umanizzante, cioè umanizzare la sessualità. La sessualità è un fatto biologico. Ma l'uomo deve imparare a viverlo da persona umana. Quindi come atto di libertà, come atto di comunicazione, come atto di scambio, è in questo. E se poi ci mettete la dimensione del cristianizzare la sessualità, trovate quel testo che Paolo ha nella prima ai Corinzi, al capitolo sesto, che recita così. Tutto mi è lecito, sì? Ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi, ma Dio distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia male. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontano dall'impurità. Qualunque peccato l'uomo commette è fuori del suo corpo. Ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. È una riflessione di questo genere. Dice da una parte la dignità del corpo umano, ma dice che proprio perché ha una dignità, c'è bisogno di un rispetto immenso nella gestione della propria corporeità, proprio perché il corpo non è qualche cosa di superficiale, un vestito, è qualche cosa di profondo, è una identità, e nel modo in cui l'uomo lo gestisce, gioca la sua stessa identità. E il discorso del matrimonio come sacramento va in prospettiva in questa logica qui del essere membra di Cristo, per cui anche la sessualità porta il timbro dell'amore oblativo di Cristo. Cristianizzare vuol dire fondamentalmente orientare verso l'amore nella speranza della risurrezione e nella prospettiva della croce. È quello che è cristiano, porta l'impronta della croce e porta la speranza dell'immortalità. Quando dico porta l'impronta della croce, vuol dire che risponde al male con il bene. La croce è questo. La croce è lo strumento che Dio ha inventato per vincere il male. Perché nella croce c'è il male del mondo, il male di Giuda, del Sinedrio, di Pietro, di Pilato, della folla, dei discepoli. C'è il male del mondo, ma c'è l'amore di Cristo e l'amore di Dio. Nella croce il male del mondo non provoca altro male, mette in movimento invece una forza di amore più grande che lo vince. E questo è l'elemento croce nella vita cristiana, perché anche il cristiano pare che prima o poi con il male si incontri. E il problema è la risposta al male, che o lasciarsi vincere dal male, che vuol dire tu rispondi al male con il male, è vendetta, o tentare di vincere il male, che non è solo subire il male, è certamente subire il male, non diventare cattivi per questo, ma è creare il bene a partire da quella esperienza negativa che si è ricevuta. Ora, tutto questo è il cammino che viene chiesto alla esistenza cristiana, di vivere all'altezza dell'esistenza umana e di inserire questa esistenza umana nell'orizzonte della risurrezione e della croce. O meglio, della croce e della risurrezione. Questo vale per tutte le dimensioni, come ho detto, la famiglia, il lavoro, la politica, l'economia, la sessualità e qualunque esperienza che l'uomo sia chiamato a vivere sulla terra. Paolo ragiona in questo modo e credo che sia la testimonianza che dobbiamo tentare di dare, anche se è una testimonianza che pena. Quindi per molti aspetti non è facilissimo da interiorizzare e anche da testimoniare, come dice anche Paolo, suppone Paolo nelle parole che abbiamo letto.